Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana. Nicola Labanca propone una sintesi storica ampia del colonialismo italiano. Dalla formazione delle prime presenze nel Corno d'Africa fino alla perdita dell'impero e alle sue persistenti eredità nella Repubblica. Il libro non si limita alla successione di conquiste in Eritrea, Somalia, Libia ed Etiopia. Esamina anche le ragioni politiche dell'espansione, gli interessi economici, le istituzioni amministrative, la propaganda, la composizione della società coloniale e le forme del razzismo. La nuova edizione aggiorna un lavoro già centrale nel dibattito storiografico italiano, collocandolo nel quadro della rinnovata attenzione pubblica per la memoria coloniale. Labanca affronta un tema a lungo rimosso senza ridurlo né a un elenco di campagne militari né a formule consolatorie sull'eccezionalità italiana. Il suo scopo è mostrare come l'esperienza d'oltremare fosse parte della storia nazionale e come miti, silenzi e continuità del passato coloniale aiutino ancora a comprendere linguaggi politici, rapporti con l'Africa e rappresentazioni razziali contemporanee. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla conquista territoriale alla costruzione di un impero fragile. Labanca ricostruisce l'espansione italiana in Africa come un processo storico discontinuo, attraversato da ambizioni nazionali, rovesci militari, cambi di regime e risultati spesso lontani dalle promesse imperiali. Eritrea, Somalia, Libia ed Etiopia non sono trattate come semplici tappe di una marcia lineare verso l'impero. Hanno contesti diversi, tempi differenti e specifiche forme di resistenza locale. Questa impostazione è importante perché evita di trasformare il colonialismo in una vicenda esclusivamente diplomatica o militare vista da Roma. L'Italia liberale e quella fascista perseguirono entrambe obiettivi coloniali, ma con strumenti, intensità e retoriche non del tutto sovrapponibili. La conquista dell'Etiopia del 1935-1936 segnò il culmine simbolico dell'espansione, senza risolvere le debolezze strutturali dell'impresa. La durata effettiva dell'impero dell'Africa orientale italiana fu infatti breve e dipese costantemente dalla forza armata. Il volume invita quindi a leggere le campagne coloniali non come episodi marginali o avventurosi, ma come componenti della politica nazionale, capaci di mobilitare risorse, istituzioni e consenso. Al tempo stesso, la fragilità dei domini italiani mostra la distanza tra l'immagine della grande potenza imperiale e le reali capacità amministrative, economiche e militari del paese. Secondo, propaganda coloniale e smontaggio del mito degli italiani, brava gente. Uno dei contributi più rilevanti di Oltremare è l'analisi del discorso che rese l'espansione africana presentabile e desiderabile per una parte dell'opinione pubblica italiana, canzoni, stampa, immagini. Scuola e retoriche politiche diffusero l'idea che le colonie fossero insieme una prova di modernità, una soluzione a problemi nazionali e una missione civilizzatrice. Labanca mostra che questa propaganda non agiva nel vuoto, sfruttava stereotipi già disponibili sull'Africa e sulle popolazioni colonizzate, semplificando conflitti e rapporti di potere. Il libro mette così in discussione l'autorappresentazione degli italiani come colonizzatori naturalmente più umani di altri europei. Tale mito non regge se si considerano la violenza necessaria all'occupazione, le pratiche repressive, la segregazione e la subordinazione imposte nei territori coloniali. L'obiettivo non è sostituire una leggenda autoassolutoria con una narrazione puramente morale. ma chiarire il funzionamento storico delle giustificazioni imperiali. La propaganda prometteva prestigio, terre, lavoro e sviluppo, mentre gli effetti materiali furono limitati e disuguali. Per il lettore, il valore di questa sezione sta nel collegare la produzione di consenso ai meccanismi concreti del dominio. Un impero non si mantiene soltanto con eserciti e funzionari, ma anche con immagini e linguaggi che rendono normale la disuguaglianza. Terzo, economia. Colonizzazione e istituzioni oltre l'idea di un modello italiano unitario. Il libro rifiuta spiegazioni monocausali dell'espansione italiana. L'economia conta, ma non basta a spiegare ogni conquista. Il prestigio internazionale, il nazionalismo, le opportunità politiche e le iniziative di gruppi diversi concorrono a definire le scelte coloniali. La banca evidenzia, inoltre, che non esistette un modello economico-amministrativo coerente e stabile applicato identicamente in tutte le colonie. Le politiche di sfruttamento, insediamento e infrastrutturazione variarono secondo i territori e le fasi storiche. Spesso senza una pianificazione capace di trasformare le promesse imperiali in benefici generali per l'Italia. Questo ridimensionamento è decisivo. L'impero fu propagandato come risposta ai bisogni di una nazione povera di risorse e segnata dall'emigrazione. Ma i vantaggi economici reali furono più circoscritti di quanto la retorica lasciasse intendere. L'attenzione alle istituzioni consente poi di vedere il carattere autoritario dell'amministrazione coloniale. Il potere fu esercitato attraverso gerarchie rigide, centralizzazione, presenza militare e una limitata apertura alla partecipazione delle popolazioni soggette. Invece di descrivere le colonie come un semplice prolungamento dell'Italia, la banca ne mette in luce le contraddizioni, luoghi governati con strumenti eccezionali, nei quali le aspirazioni di modernizzazione convivevano con coercizione, discriminazione e profonde asimmetrie di potere. Quarto, la società coloniale e le molte forme del razzismo italiano. Oltremare dedica spazio alla società costruita nei territori d'oltremare, osservando non solo governatori e campagne militari, ma anche coloni, lavoratori, funzionari, militari e popolazioni africane sottoposte al dominio italiano. Questa prospettiva rende visibile il colonialismo come pratica quotidiana, un sistema di rapporti sociali organizzato attorno a differenze giuridiche, economiche e razziali. La banca analizza il razzismo coloniale non come una deviazione occasionale attribuibile unicamente al fascismo o a pochi protagonisti estremi, bensì come un insieme di dispositivi istituzionali, politici e ordinari, le norme di separazione, le limitazioni nei rapporti personali e la collocazione subordinata degli africani conferivano alla gerarchia razziale una forma concreta. Il fascismo radicalizzò e codificò aspetti cruciali di questa logica, ma il volume aiuta a riconoscere continuità e premesse anteriori. Tale distinzione è essenziale per evitare due errori opposti: immaginare che il razzismo sia stato estraneo all'esperienza italiana, oppure attribuire indistintamente la stessa responsabilità e funzione a ogni periodo e contesto. Il lettore ricava una chiave interpretativa, utile anche fuori dalla storia coloniale. Le ideologie razziste acquistano efficacia quando si traducono in amministrazione, lavoro, spazio urbano, famiglia e accesso diseguale ai diritti. La società coloniale appare dunque come un laboratorio di disuguaglianze, non un dettaglio periferico dell'impero. Infine, fine dell'impero. Rimozione repubblicana e memoria coloniale incompiuta. L'ultima grande questione affrontata dalla banca riguarda ciò che avvenne dopo la perdita delle colonie. la fine formale dell'impero non coincise con una piena decolonizzazione della cultura politica e della memoria pubblica italiana. Il volume esamina le persistenze di ambienti, linguaggi e autoassoluzioni, mettendo in evidenza quanto sia stata limitata la volontà di confrontarsi collettivamente con responsabilità, violenze e razzismo dell'esperienza coloniale. Questa parte amplia il significato del libro. Non è soltanto una storia dell'espansione, ma anche una storia dell'assenza di elaborazione della sua fine. La memoria nazionale ha spesso privilegiato immagini di opere pubbliche. Emigrazione italiana o presunte buone intenzioni, lasciando sullo sfondo i soggetti colonizzati e le conseguenze del dominio. La banca non propone che il presente sia una semplice replica del passato. Mostra però che le eredità coloniali influenzano categorie, stereotipi e modi di interpretare i rapporti tra Italia e Africa. Il nesso con il razzismo contemporaneo va quindi affrontato storicamente, senza scorciatoie riconoscere radici, e continuità non equivale a cancellare le differenze tra epoche. Per studenti e lettori non specialisti, questa sezione offre un metodo di lettura della memoria pubblica. Chiedersi quali eventi vengono ricordati, quali voci restano marginali e quali miti sopravvivono quando una nazione racconta il proprio passato imperiale. In conclusione, Oltre mare è indicato anzitutto a studenti di storia contemporanea, storia dell'Africa, relazioni internazionali e studi postcoloniali, ma è leggibile con profitto anche da chi desideri una prima ricostruzione ampia del colonialismo italiano. Risulta particolarmente utile per chi conosce solo episodi isolati: Adua, la guerra di Libia, la conquista dell'Etiopia, e vuole collocarli entro un quadro che comprenda propaganda, economia, istituzioni, società e memoria. Il beneficio principale non consiste nel ricevere una cronologia semplificata, bensì nell'acquisire criteri per valutare le narrazioni pubbliche sull'impero, distinguere retorica e risultati, individuare le gerarchie razziali dietro il lessico civilizzatore, riconoscere le continuità senza annullare le differenze storiche. Rispetto a studi più strettamente militari o a opere concentrate su una singola colonia, il tratto distintivo del volume è la sua architettura tematica e interpretativa. La banca unisce la storia politico-diplomatica dell'espansione alla storia sociale e culturale del dominio, evitando sia la geografia nazionale sia una trattazione ridotta alla sola denuncia. La ricca sintesi permette di comprendere perché il colonialismo italiano fu al tempo stesso un progetto di potenza, un'esperienza amministrativa fondata sulla coercizione e un problema di memoria ancora aperto, pur richiedendo attenzione per la densità dei temi e per l'ampiezza dell'arco cronologico. Resta un punto di riferimento per affrontare con rigore un capitolo spesso marginalizzato della storia italiana. Se vuoi supportare Nicola La Banca, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!